nell'attesa di poterci vedere personalmente, perché lo scopo fondamentale per cui Cristo ha edificato la Chiesa non è il virtuale, ma quello di poterci vedere, è quello di poterci conoscere personalmente, ed è uno dei motivi per cui Cristo ha edificato le sue 7 feste prima di nascere da Maria, la parola, il verbo, istituì le 7 feste bibliche durante le quali noi abbiamo questa grande, immensa benedizione di poter avere comunione fraterna. Ora, per iniziare, diciamo, con il tema di oggi, che riguarda il millennio, l'ho scelto proprio perché appunto siamo ormai da diversi mesi tormentati dall'angoscia di questo coronavirus, e sappiamo che una delle cose più brutte che accadranno man mano che si avvicina il tempo della fine, che ci sarà sempre di più, come diceva Gesù in Luca 21:25, ci sarà sempre di più angoscia delle nazioni. E naturalmente in questo mondo tutti sperano che si risolvino i problemi del mondo, anche se sappiamo che il mondo, anche a livello non solo geopolitico, ma anche a livello fisico, diciamo, a livello di villaggio globale, il mondo sembra avere, così come lo conosciamo noi oggi, poca vita, perché le calotte polari si stanno sciogliendo sempre di più e tutta l'umanità, tutte le nazioni continuano a vivere, a produrre, come se in modo ineluttabile per arrivare a una situazione disastrosa. E nel mondo ci sono 3 prospettive. Una è la distruzione totale, anche alcuni contemplano perfino una terza guerra mondiale. La seconda prospettiva è quella che finalmente le nazioni riusciranno attraverso una superpotenza a trovare la pace mondiale e avere una potenza, una superpotenza o un governo mondiale che possa governare e imporre la pace a tutte le altre nazioni. La terza prospettiva qual è? La terza prospettiva è il regno e il governo di Dio su tutta la terra, perché Dio nella Bibbia dice che l'uomo ha sempre cercato di realizzare il suo dominio sull'uomo, ma è proprio perché è un dominio dell'uomo sull'uomo che ha fallito sempre e non ci riuscirà. Quindi soltanto la terza prospettiva, quella del regno di Dio sulla terra, diventerà realtà. E oggi noi siamo dopo 2000 anni del messaggio di Gesù, che lui venne proprio per predicare il Vangelo del regno, proprio perché su questa terra il regno di Dio non c'è. Venga, Padre nostro, il tuo regno sulla terra come è già in cielo. Quindi nell'universo il regno di Dio c'è, però manca sulla terra. Oggi facciamo queste domande. Io vi faccio questa domanda. Naturalmente io la risposta ce l'ho, ma no, l'ho fatta in questa maniera, in maniera tale da suscitare in voi un po' di interesse. Al suo ritorno sulla terra, Gesù Cristo, come inizierà il suo regno di 1000 anni? Cioè, quale sarà fra le prime cose che Dio farà? Quale sarà? Al suo ritorno sulla terra, Gesù Cristo, come inizierà il suo regno di 1000 anni? In Apocalisse 11:18 notate cosa farà. Le nazioni si erano adirate, ma è giunta la tua ira ed è arrivato il tempo di giudicare i morti e di dare il premio ai tuoi servi, ai profeti, ai santi e a coloro che temono il tuo nome, piccoli e grandi. Quindi verrà il tempo in cui Dio darà il premio ai suoi fedelissimi, ma verrà il tempo anche di distruggere quelli che distruggono la terra, il pianeta. Perché Dio, sin dal tempo di Adamo ed Eva, ci ha assegnato questo bellissimo paradiso che noi non abbiamo mai voluto vedere come paradiso. E l'abbiamo abusato questo pianeta e oggi siamo al capolinea, si può dire, perché l'inquinamento è su tutti i campi, nell'aria, nell'acqua. E quindi Dio, per poter regnare, non potrà utilizzare dei sermoni come facciamo noi oggi, oppure delle prediche, perché ci sono uomini su questa terra che sono apostoli di Satana, che amano la violenza, che di noi se ne fanno un baffo, cioè loro hanno bisogno della violenza, della potenza di Dio. Difatti Dio non è solo misericordioso, non è solo giusto, amorevole, eccetera, ma ha anche potenza, anzi ha onnipotenza. Onnipotenza significa che ha tutta la potenza. E quindi Dio dovrà utilizzare questa potenza per distruggere quelli che distruggono la terra. Questa è una delle prime cose che lui farà, quella di togliere di mezzo quelli che tolgono la pace, la giustizia e la serenità sulla terra. E poi anche in Apocalisse 6, versetto 15, vediamo cos'altro farà Gesù Cristo. Quando i re della terra, i grandi, i ricchi, i capitani, i potenti, ogni schiavo ed ogni uomo libero si nascosero nelle spelonche e fra le rocce dei monti, però naturalmente oltre a fare questo si metteranno a combattere contro l'agnello che ritorna dal cielo. E l'agnello li vincerà perché egli è il Signore dei Signori, è il Re dei Re, e coloro che sono con lui sono chiamati eletti e fedeli. Gesù non verrà da solo, perché nel regno di Dio ci sono eserciti di angeli e lui, Gesù, quando torna, non verrà da solo. Ma poi c'è qualcosa che può riguardare noi, se vogliamo. In Apocalisse 20, nei primi tre versetti, ecco un'altra cosa che lui farà. Vide un angelo che scendeva dal cielo e che aveva la chiave dell'abisso e una grande catena in mano. Egli prese il dragone, il serpente antico, che è il diavolo e Satana, e lo legò per 1000 anni. Poi lo gettò nell'abisso che chiuse e sigillò sopra di lui perché non seducesse più le nazioni finché fossero compiuti i 1000 anni, dopo i quali dovrà essere sciolto per poco tempo. In altre parole, al suo ritorno sulla terra, Gesù Cristo inizierà il suo regno togliendo via ogni zizzania, togliendo via tutti i fattori del male. E questa è una grande cosa, perché potete immaginare la gioia, potete immaginare il mondo, l'umanità, come sarà libera quando non ci sarà la malvagità, quando non ci saranno uomini malvagi sulla terra. E naturalmente quando non ci sarà nemmeno Satana e i suoi demoni. Che ne sarà di tutti quelli che avranno mosso guerra contro Gerusalemme? Che ne sarà di tutti quelli che avranno mosso guerra contro Gerusalemme? Perché vedete, l'epicentro della guerra finale, quella che darà la fine ai governi degli uomini, che farà crollare questo sistema mondiale, è proprio la guerra contro Gerusalemme. E che ne sarà di tutti quelli che avranno mosso guerra contro Gerusalemme? In Zaccaria capitolo 14, versetto 12, dice: questa sarà la piaga con cui l'Eterno colpirà tutti i popoli che avranno mosso guerra a Gerusalemme. Egli farà consumare la loro carne mentre stanno in piedi. I loro occhi si consumeranno nelle loro orbite e la loro lingua si consumerà nella loro bocca. Se uno dà sfogo alla propria immaginazione, può immaginare anche a delle fiamme o a delle esplosioni atomiche o a delle reazioni chimiche. Certamente non tutta l'umanità, Ma quegli eserciti, che quelle forze armate che saranno andate contro Gerusalemme, Dio li distruggerà. Perché? Perché Dio impedisce la distruzione di Gerusalemme. Perché la distruzione di Gerusalemme equivarrebbe alla distruzione della credibilità della Sacra Bibbia, perché la Bibbia è l'unico libro che parla di Gerusalemme come capitale di Dio, della religione di Dio per tutto il mondo. Gesù al suo glorioso ritorno sulla terra, esattamente dove stabilirà il suo governo mondiale? Vedete, sono domande molto semplici, però che ci aiutano, vi aiutano a poter dare una risposta esatta, biblica, a chiunque vi chiederà conto della propria fede. Difatti, in Zaccaria 14, 4, 5, i suoi piedi si poseranno in quel giorno sul monte degli Ulivi, che è dirimpetto a Gerusalemme, a Levante, e il monte degli Ulivi si spaccherà per il mezzo, da Levante a Ponente, sì da formare una gran valle. E metà del monte si ritirerà verso settentrione e l'altra metà verso mezzogiorno. E voi fuggirete per la valle di quei monti. Qui sono delle istruzioni a quelli che si troveranno proprio geografica, in quella parte geografica. Poiché la valle dei monti si estenderà fino ad Asal, fuggirete come fuggiste davanti al terremoto ai giorni di Uzia, re di Giuda, l'Eterno, il mio Dio, verrà e tutti i suoi santi con lui. I suoi santi sono i cristiani veri, quelli che saranno immortalati nel regno suo. Notate bene in Atti 1, versetto 18. Uomini Galilei, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che è stato tolto da voi ed assunto dal cielo verrà nella medesima maniera che l'avete veduto andare in cielo. Quindi noi possiamo vedere come tra Antico e Nuovo Testamento le profezie sono in armonia e si adempiranno. Abbiamo delle indicazioni molto precise per capire quando Cristo tornerà e se è veramente il vero Cristo o un falso Cristo. Un'altra domanda, Gesù sarà un re a livello globale? Sarà un governante tra i governanti? In Zaccaria 14, 9, versetto 11, l'Eterno sarà re su tutta la terra. In quel giorno ci sarà soltanto l'Eterno e soltanto il suo nome. Poi ci saranno mille modi di chiamare. La gente vi abiterà e non ci sarà più nulla di votato allo sterminio, e Gerusalemme dimorerà al sicuro. Apocalisse 19, 16. E sulla sua veste e sulla coscia portava scritto un nome: il Re dei Re, il Signore dei Signori. In Isaia 2, i primi quattro versetti, avverrà negli ultimi giorni che il monte della casa dell'Eterno, cioè oggi che noi siamo la Chiesa di Dio, è un piccolo gregge sparso in varie nazioni del mondo, ma è sempre un piccolo gregge rispetto alle altre chiese. Quindi qui nella profezia di Isaia il monte della casa dell'Eterno è un modo simbolico per indicare la Chiesa di Cristo, si ergerà sulla vetta dei monti e sarà elevato al di sopra dei colli. E notate bene cosa accadrà, e tutte le nazioni affluiranno adesso. Quindi non ci deve meravigliare se non sta accadendo oggi questo, perché accadrà negli ultimi giorni che tutte le nazioni affluiranno a noi. Nel versetto 3, molti popoli vi accorreranno e diranno: venite, saliamo al monte dell'Eterno, alla casa dell'Iddio di Giacobbe. Egli ci ammaestrerà intorno alle sue vie e noi cammineremo per i suoi sentieri, poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola dell'Eterno. Quando noi leggiamo questo, quando voi leggete questo, avete la prova scritturale che siete nel popolo giusto, che siete nella Chiesa giusta, che siete in quella parte del corpo di Cristo che è nel giusto, che ha la verità. Perché se voi andate e ascoltate altrove, vi accorgerete che, nonostante le buone intenzioni e la buona fede, il diavolo lì ancora ha un grande ruolo di seduzione e di inganno. E tanti nostri fratelli che sono fuori dalla nostra Chiesa, che però hanno zelo, che hanno fede, che cercano Dio, ancora sono schiavi di grandi porzioni di inganni e di seduzione da parte del grande dragone, il seduttore di tutto il mondo, e dal quale noi abbiamo di che essere immensamente grati a Dio per averci sempre di più portati fuori da questo inganno, da questa seduzione. Il processo non è ancora finito. E quindi la maggior parte della gente soltanto al tempo della fine si rivolgerà alla legge di Dio, al Dio di Giacobbe, perché la legge uscirà da Sion e da Gerusalemme la parola dell'Eterno. Nel versetto 4 egli giudicherà tra nazione e nazione e sarà l'arbitro fra molti popoli. Quindi non sarà Gesù un re a livello locale, ma sarà il re dei re. Ed essi, tutti i popoli, delle loro spade fabbricheranno vomeri d'aratro e delle loro lance roncole. Una nazione non leverà più la spada contro un'altra e non impareranno più la guerra. Non ci sarà più servizio militare, non ci saranno più ingenti somme di denaro spesi per gli armamenti, ma il denaro verrà coinvolto e verrà dedicato per la rieducazione dei popoli. Un'altra domanda: che cosa accadrà alle persone che onoreranno Cristo come re e alle nazioni che resisteranno al suo governo mondiale? Zaccaria 14, dal versetto 16, dice: avverrà che ogni sopravvissuto di tutte le nazioni venute contro Gerusalemme salirà di anno in anno ad adorare il re degli eserciti, e a celebrare la festa delle capanne. Questo è quello che noi stiamo già facendo da anni. Il mondo ignora completamente di onorare Dio in questo modo. Non è la festa tanto di per sé stessa, perché durante la festa respiriamo come tutti gli altri giorni, mangiamo come tutti gli altri giorni, ma il fatto che la celebriamo serve a indicare che noi riconosciamo Gesù come nostro re, al di sopra di tutti i leader di questo mondo, i leader umani di questo mondo. Ma quando inizierà il millennio di Cristo, molti popoli dovranno imparare quello che Dio ci sta dando il privilegio di praticare già adesso. E quindi molti che saranno sopravvissuti, quindi questo sta a indicare che ci saranno condizioni dalle quali si spera di sopravvivere. Nel versetto 17: e avverrà che se qualche famiglia della terra non salirà a Gerusalemme per adorare il re, l'Eterno degli eserciti, su di essa non cadrà alcuna pioggia, cioè ci sarà carestia, ci sarà mancanza di acqua. Questa sarà la punizione non solo dell'Egitto, ma anche la punizione di tutte le nazioni che non saliranno a celebrare la festa delle capanne, perché questa festa indica appunto il riconoscere Cristo come re del mondo. Ora immaginate la Cina, immaginate la Corea, immaginate l'India, ma anche l'Europa, l'America, che queste popolazioni, tutte le popolazioni del mondo, non sanno cos'è questa festa. chi riceverà il potere di regnare con Cristo al suo ritorno? Chi riceverà il potere di regnare con Cristo al suo ritorno? In Apocalisse 20, versetto 4, poi vidi dei troni, e a coloro che vi si sedettero fu dato il potere di giudicare. E vidi le anime di quelli che erano stati decollati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e di quelli che non avevano adorato la bestia nella sua immagine e non avevano preso il marchio sulla loro fronte e sulla loro mano, ed essi tornarono in vita e regnarono con Cristo 1000 anni. Questo avverrà per tutti quelli che veramente si dedicheranno a Cristo e a Dio Padre pienamente. Nella prima lettera di Paolo ai Tessalonicesi, poiché questo vi diciamo per parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che sono addormentati. Perché il Signore stesso, con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo, e i morti in Cristo risusciteranno i primi. Poi noi viventi, che saremo rimasti, verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. E così saremo sempre con il Signore. Saremo sempre nell'aria, sospesi nelle nuvole, a suonare le arpe. Non è proprio così, perché noi abbiamo già letto che il Signore scenderà a Gerusalemme. E quindi noi, una volta che saremo ad incontrare il Signore nell'aria, lo seguiremo fino a scendere con Lui sul Monte degli Ulivi a Gerusalemme. I risuscitati, che ruolo avranno? Qual è il ruolo specifico dei risuscitati? Quelli che saranno risuscitati per il nostro Dio saranno un regno e dei sacerdoti e regneranno sulla terra. È molto importante, perché molti pensano che la risurrezione è un fenomeno che avviene chissà dove nell'universo, chissà dove, lontano, fuori dalla terra, mentre invece il regno che i cristiani che verranno risuscitati, fra i quali speriamo di esserci anche noi, regneranno sulla terra. Non è che regneranno nel cielo, regneranno sulla terra, perché sulla terra scenderanno con Gesù Cristo. Quali saranno i primi effetti positivi del regno di Cristo e dei suoi santi sulla terra? Quali saranno i primi effetti positivi del regno di Cristo e dei suoi santi sulla terra? Cioè, se foste voi, qual è una delle prime cose che voi fareste una volta dopo aver eliminato tutto il male, eliminato tutti gli avversari? E allora, qual è una delle prime priorità assolute? Cioè, una volta che tutti gli oppositori saranno neutralizzati, quali saranno i primi effetti positivi del regno di Cristo e dei suoi santi sulla terra? Cioè, noi con Cristo cosa faremo? Sofonia, il profeta Sofonia, nel capitolo 3, versetto 9, dice: poiché allora io muterò in labbra pure le labbra dei popoli, affinché tutti invochino il nome dell'Eterno per servirlo di pari consentimento. Cioè, questa è la prima cosa, cioè non ci saranno più religioni con interpretazioni diverse. Cioè, quando dice che tutti dovranno servirlo di pari consentimento, non ci sarà l'Islam, non ci sarà il cattolicesimo, non ci sarà il protestantesimo, non ci sarà l'induismo, non ci sarà il buddismo, non ci sarà... Ecco, io muterò in labbra pure le labbra dei popoli affinché tutti invochino il nome dell'Eterno per servirlo di pari consentimento. Non è tanto le labbra, ma è chiaro che la bocca parla dall'abbondanza del cuore. Quindi quando noi diciamo, quando le nostre labbra dicono cose diverse rispetto alle labbra di altre persone, è perché non c'è un pari consentimento. In Isaia capitolo 11, versetto 9, e dice, questo è un altro dei primi effetti positivi, non si farà né male né guasto su tutto il mio monte santo, poiché la terra sarà ripiena della conoscenza dell'Eterno, come il fondo del mare dalle acque che lo coprono. Quindi non ci saranno più false religioni, non più idolatria, non più superstizioni, perché queste cose saranno fuori legge, punite e debellate. Quindi ci sarà un processo di rieducazione dell'intera umanità. Durante il millennio di Cristo ci saranno malattie ed epidemie, come invece l'umanità è stata afflitta da sempre. Durante il millennio di Cristo ci saranno malattie ed epidemie. Non ci saranno malattie ed epidemie come il coronavirus. Notate bene in Isaia 33. Nessun abitante dirà io sono malato. Il popolo che abita Sion ha ottenuto il perdono della sua iniquità. Notate bene come l'iniquità e la malattia sono ben collegate. Non sempre chi è malato è perché lui ha commesso iniquità, ma la malattia è il risultato dell'iniquità, se non tua, di qualcun altro, che magari per esempio non si è lavato le mani e che magari era infetto e poi ti ha stretto la mano. Quindi tu magari non lo sapevi e quindi lui ha peccato, però la malattia l'ha trasmessa a te. Quindi noi tutti come umanità che viviamo meno di 100 anni normalmente, eccezionalmente qualcuno vive oltre. Gesù ha detto dopo il diluvio che la vita dell'uomo non sarebbe durata oltre 120 anni, ma mi sa che quasi tutti qua a 100 anni nemmeno ci arriviamo. Quindi altro che l'uomo ha scoperto come l'elisir della vita, non ce l'ha. Con tutta la sua scienza l'uomo non riesce ad allungare di un solo giorno la vita dell'uomo. Quindi è chiaro che se noi togliessimo l'iniquità, toglieremmo anche la malattia. In Isaia 35, nel versetto 5, dice «Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e saranno sturate gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto canterà di gioia, perché delle acque sgorgeranno nel deserto e dei torrenti nella solitudine». Quindi notate bene, in Apocalisse 7 anche, «Perciò sono davanti al trono di Dio, quando questo tornerà, e gli servono giorno e notte nel suo tempio, e colui che siede sul trono spiegherà su di loro la sua tenda. Non avranno più fame e non avranno più sete. Non li colperà più il sole né alcuna arsura, perché l'agnello che è in mezzo al trono li pasturerà e li guiderà alle sorgenti delle acque della vita e Dio asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro». E quindi in Apocalisse 22, versetto 2, in mezzo alla piazza della città ed ambo i lati del fiume stava l'albero della vita che dà 12 raccolti e porta il suo frutto ogni mese e le foglie dell'albero sono per le guarigioni delle nazioni. Quindi Gesù Cristo porterà le guarigioni a un mondo malato. Siamo tutti malati. Difatti la vecchiaia è l'effetto più evidente che siamo tutti malati di morte. Meno male che Dio in questo frangente, fino a quando non giunga la morte, ci riempie di luce della sua meravigliosa verità e delle sue meravigliose promesse. Dice, questa vita è talmente breve, però se tu l'ami, se tu questa vita non la imbratti, se tu la valorizzi, gli dai valore a questa, gli dai dignità a questa vita, allora io te la donerò per l'eternità. Vi ricordate bene come Gesù 2000 anni fa, quante persone lui guarì, risuscitò perfino i morti. Quindi quando Cristo verrà farà proprio questo. Come potranno i popoli ottenere una completa guarigione? Questa è una domanda che si può applicare anche alla vita nostra, anche oggi. Tu hai una malattia, tu hai la febbre. Come possiamo noi ottenere la completa guarigione? A questa domanda segue un segreto, segue una formula segreta che Dio sembra molto semplice, ma le cose semplici sono molto difficili non solo da capire ma anche da fare. Come potranno i popoli ottenere una completa guarigione? La risposta a questa domanda è quella che potremmo applicare anche noi oggi nella nostra vita. Ed è la ragione per cui Dio si fece uomo, una delle ragioni per cui Dio si fece uomo. Qual è il segreto? Perché noi possiamo ottenere guarigione. Non è l'osservanza della legge, che è che Dio ci chiede di osservare e che noi facciamo bene a osservare, ma è per la fede nel nome di Gesù. Quest'uomo che voi vedete e conoscete è stato fortificato dal suo nome. È la fede che si ha per mezzo suo gli ha dato la completa guarigione delle membra in presenza di tutti voi. Lo rileggiamo questo, che mentre gli scribi e i farisei o anche gli ebrei di oggi che non riconoscono che doveva esserci un Dio che si faceva uomo e che si sapeva e che si sarebbe fatto sacrificare, non hanno mai creduto e fino ad oggi non credono a questo. In realtà noi possiamo ottenere la completa guarigione in virtù della fede nel suo nome, perché è la fede che noi abbiamo per mezzo suo ci dà la completa guarigione delle membra in presenza di tutti voi. Ed è la ragione per cui nella lettera di Giacomo, il fratello carnale di Gesù, nel capitolo 5 dice: c'è qualcuno di voi infermo? Chiami gli anziani, i quali pregheranno, lo ungeranno con olio e la preghiera della fede in Cristo lo guarirà. E se ha commesso dei peccati, gli saranno perdonati. Ora, questo segreto, questa formula è talmente, come dire, semplice, che non è creduta, perché sembra troppo semplice. Avete mai notato come il pregare Dio viene sempre deriso e viene sempre preso in giro? Perché avere fede, io l'altra volta ho sentito, riguardo per esempio a questa storia del coronavirus, un medico molto famoso, un virologo, che diceva: non sarà certamente la fede in Dio a salvarvi dal coronavirus. Ecco, per me quella espressione di questo medico è stata la più grande bestemmia che io abbia mai sentito in questi mesi, e ha dimostrato che questi uomini, non tutti grazie a Dio, perché non tutti i medici sono così scellerati, questi uomini si sono messi al posto di Dio e pensano di poter risolvere i problemi meglio di Dio. Quindi è per la fede nel nome di Gesù che noi otteniamo la completa guarigione. Cosa c'è quando manca la fede nel nome di Gesù? Significa avere coraggio, significa dedicare tutto il nostro essere, tutta la nostra mente, non avere il minimo dubbio che Dio ci guarisce, che Dio vuole la nostra vita. È vero che un giorno moriremo, ma io voglio morire per Gesù, non voglio morire per coronavirus, che morire per coronavirus è un modo miserabile di morire. Allora, in Giovanni 6,63, è lo spirito quel che vivifica. Quante di noi veramente pensiamo che a vivificare e a dare vita al nostro corpo è lo spirito di Dio? Non pensiamo più a queste cose, o tante volte le sottovalutiamo. dice: la carne non giova a nulla, è lo spirito quel che vivifica. E le parole che vi ho dette sono spirito e vita. In Genesi 2:7 dice: l'Eterno e Dio formò l'uomo della polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente. Dice: perché cito Genesi 2:7? Perché l'uomo diventa un'anima vivente se ha nelle narici l'alito vitale, non se mi mettono una mascherina. Certamente se io sono malato la mascherina me la devo mettere se sono in vicinanza a un altro essere umano, perché la mia malattia la posso trasmettere a quell'essere umano. Ma quando invece stabiliscono delle leggi che ha dentro e fuori, all'aperto, eccetera, le persone devono indossare la mascherina e si devono privare dell'alito vitale, che è quello, allora ecco che in questo versetto 2:7 noi siamo chiamati se credere a Dio o se credere all'uomo quando l'uomo dà delle istruzioni balorde. Quindi la mascherina la utilizziamo per essere obbedienti all'uomo e laddove saggiamente è necessario usarla, però non manchiamo di andare fuori a passeggiare, non manchiamo di andare fuori a respirare aria pulita, a respirare e riempire i nostri polmoni di aria, non manchiamo di fare questo, perché altrimenti ci ammaleremo e moriremo. Perché i leader del mondo si trovano prigionieri di tanti mali, ad esempio come il coronavirus? Perché naturalmente il problema, i mali non sono solo il coronavirus, ci sono problemi economici, problemi politici, problemi bellici. Perché i leader del mondo si trovano prigionieri di tanti mali e non riescono a risolverli? Che poi in ultima analisi a soffrirne siamo sempre e solo il popolino. La risposta è qui, perché dice: non c'è alcun giusto, neppure uno, non c'è alcuno che abbia intendimento, non c'è alcuno che ricerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti quanti sono diventati inutili, non c'è alcuno che faccia il bene, neppure uno. La loro gola è un sepolcro aperto. Con le loro lingue hanno tramato inganni, c'è un veleno di aspidi sotto le loro labbra, la loro bocca è piena di maledizione e di amarezza, e i loro piedi sono veloci per spandere il sangue, sulle loro vie c'è rovina e calamità, e non hanno conosciuto la via della pace, non c'è il timore di Dio davanti ai loro occhi. Ecco perché i leader del mondo si trovano così tanto prigionieri di così tanti mali e anche le popolazioni a loro volta. Notate bene nella seconda epistola di Paolo a Timoteo, capitolo 3 dal versetto 1. Dice: ora sappi questo, che negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno amanti di se stessi anziché di Dio. Cioè, chi di noi è disposto a morire pur di non infrangere la volontà di Dio? Se noi siamo disposti a infrangere la volontà di Dio, vuol dire che siamo amanti più di noi stessi. Notate bene il versetto 5. Parla di un tipo, di un genere di credenti, tra virgolette credenti o di religiosi, dice che hanno l'apparenza della pietà, dell'amore o della fede, ma avendone di fatto rinnegato la potenza. Noi viviamo in questo tipo di società che ostentano una fede, ma in realtà al momento di dare prova e fede assoluta al Dio che può salvare, si ubbidiscono gli uomini. Che ne sarà di questa Babilonia moderna e planetaria? Apocalisse 14, versetto 8. Poi seguì un altro angelo dicendo: è caduta Babilonia, la grande città che ha dato da bere a tutte le nazioni il vino dell'ira della sua fornicazione. Cos'è la fornicazione? La fornicazione, ovviamente, è un atto dal punto di vista sessuale, è un atto illegale, fuori dal matrimonio. Ma dal punto di vista spirituale, praticamente, che si è sacrificata la verità per avere vantaggi materiali. In Apocalisse 16, versetto 19, la grande città fu divisa in tre parti, e le città delle nazioni caddero, e Dio si ricordò di Babilonia la Grande per darle il calice del vino della sua furente ira. Sulla sua fronte era scritto un nome, mistero, Babilonia la Grande, la madre delle meretrici e delle abominazioni della terra. Quindi voi pensate come Dio vede e descrive la società in cui noi siamo nati e cresciuti e in cui stiamo vivendo. La chiama mistero perché la maggioranza delle persone ci vive dentro come i pesci vivono dentro l'acqua e non sanno di nuotare nell'acqua. L'acqua in cui nuotano i pesci pensano che siano l'aria come l'aria che respiriamo noi. Ma agli occhi di Dio questo sistema mondiale è un sistema di prostituzione e di abominazione. Meretrice significa prostituzione, cioè fatta di persone che si vendono. Apocalisse 18, dal versetto 2, dice: egli gridò con forza e a gran voce dicendo: è caduta Babilonia la grande. Notate bene che Babilonia cadrà su se stessa ed è diventata una dimora di demoni, un covo di ogni spirito immondo, un covo di ogni uccello immondo e abominevole. E i re della terra che hanno fornicato e sono vissuti nelle delizie con lei, la piangeranno e faranno lamento per lei quando vedranno il fumo del suo incendio. Essi se ne staranno lontani per timore del suo tormento e diranno: ai ai, Babilonia, la grande città, la potente città, perché il tuo giudizio è venuto, notate, in un momento. Il giudizio di Dio su Babilonia verrà in un momento. Oggi noi siamo entrati nell'era in cui avvengono degli eventi inaspettatamente, all'improvviso, come le Torri Gemelle. Nessuno si sarebbe mai aspettato una cosa del genere, come anche oggi il coronavirus. Appena un anno fa nessuno di noi si sarebbe immaginato che saremmo entrati in questo incubo. Ora, il governo di Cristo sulla terra durerà solo 1000 anni? Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, sulle sue spalle riposerà l'impero e sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. Non ci sarà fine all'incremento del suo impero. Il versetto 6 dice chiaramente: non ci sarà fine all'incremento del suo impero. Per stabilirlo fermamente e rafforzarlo mediante il giudizio e la giustizia ora e sempre. Questo farà lo zelo dell'Eterno. Ma allora a cosa serviranno i primi 1000 anni del governo di Cristo? Perché questa domanda è necessaria? Perché nel mondo evangelico i nostri fratelli prendono in giro il concetto dei 1000 anni del regno di Cristo. A cosa serviranno i primi 1000 anni del governo di Cristo? È chiaro che Cristo regnerà per l'eternità. Cristo regna nell'eternità. E quindi tutto questo, diciamo, si riferisce al piano che coinvolge noi, che come Chiesa di Dio. A cosa serviranno i primi 1000 anni del governo di Cristo? Guardate qual è a cosa serviranno i primi 1000 anni. Primo Corinzi, nella prima lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 15, nel versetto 22, leggiamo insieme, dice: poiché come tutti muoiono in Adamo, così tutti saranno vivificati in Cristo, ma ciascuno nel proprio ordine, Cristo la primizia, poi coloro che sono di Cristo alla sua venuta. Poi verrà la fine, cioè alla fine dei mille anni, quando rimetterà il regno nelle mani di Dio Padre, dopo aver annientato ogni dominio, ogni potestà e potenza. Bisogna infatti che egli regni per mille anni lo aggiungo io, bisogna infatti che egli regni per mille anni, finché non abbia messo tutti i nemici sotto i suoi piedi, e l'ultimo nemico che sarà distrutto è la morte. Ecco a cosa serviranno i primi mille anni, perché è vero che all'inizio Satana sarà incatenato, ma è anche vero che Satana alla fine di quei mille anni sarà liberato per un breve tempo. Quindi quei mille anni rappresentano il giorno profetico di Cristo in cui lui dovrà eliminare o mettere sotto i suoi piedi tutti i suoi avversari per consegnare alla fine dei 100 anni, per consegnare poi il regno libero da ogni oppositore a Dio Padre. Spero che sia chiaro la ragione per cui, qual è lo scopo per cui Cristo regnerà mille anni. In Apocalisse 22, nel versetto 9, poi venne uno dei sette angeli che avevano le sette coppe piene delle ultime sette piaghe e parlò con me dicendo: vieni, ti mostrerò la sposa, la moglie dell'agnello. Non vidi in essa alcun tempio, perché il Signore Dio Onnipotente e l'agnello sono il suo tempio. E la città non ha bisogno del sole né della luna che risplendano in lei, perché la gloria di Dio la illumina e l'agnello è il suo luminare. E le nazioni di quelli che sono salvati cammineranno alla sua luce, e i re della terra porteranno la loro gloria ed onore in lei. Le sue porte non saranno mai chiuse durante il giorno, perché lì non ci sarà notte alcuna. In lei si porterà la gloria e l'onore delle nazioni, e nulla di immondo e nessuno che commetta abominazione o falsità vi entrerà mai, ma soltanto quelli che sono scritti nel libro della vita dell'agnello. Naturalmente questo Apocalisse 22, versetto 9, parla di quello che Dio farà quando tornerà il Padre sulla terra per prendere in consegna da Cristo il suo regno millenario. Un'altra domanda: durante il millennio ci sarà penuria o abbondanza? Ma non è così tanto banale quando noi invece vediamo che ci sono i nostri fratelli che fanno parte del movimento avventisti del settimo giorno, che insegnano, secondo l'eredità ricevuta dalla loro profetessa Ellen White, che il millennio sarà sulla terra un millennio di morte e di desolazione. Mentre la domanda: durante il millennio ci sarà penuria o abbondanza, morte o vita? In Zaccaria 14:8 dice: acque vive usciranno da Gerusalemme per la purificazione dei mari. In Isaia 41, versetti da 17 a 20, Dio farà scaturire fiumi sulle nude alture. In Isaia 11:5 è scritto che il fiume del mare d'Egitto, cioè il Nilo, sarà spartito in sette canali. In Isaia 35, versetto 7, le acque sgorgeranno nel deserto. In Isaia 35, versetti da 1 e 2, i deserti si copriranno di fiori. E in Amos 9, 13, ecco: i giorni vengono, dice l'Eterno, in cui chiara giungerà fino a chi miete e chi pigia l'uva a chi sparge il seme. Allora i monti stilleranno mosto che scorrerà giù per i colli. Ci sarà grande abbondanza e vita, e E la vita sarà imperniata principalmente sull'agricoltura. Immaginatevi, a chi di voi non amerebbe avere dei renci, dei cavalli, e di vivere non nelle grandi città, ma di vivere proprio in villaggi dove ogni sabato poi ci si riunisce per danzare, per ballare, per vederci. Comunque, durante il millennio di Cristo, gli anziani saranno considerati inutili e improduttivi? Ovviamente no, perché noi vediamo in Geremia 31:13: allora la vergine si rallegrerà nella danza e i giovani insieme ai vecchi, perché muterò il loro lutto in gioia, li consolerò e li rallegrerò dopo il loro dolore. Quindi in Malachia 4:6: egli farà ritornare il cuore dei padri ai figli e il cuore dei figli ai padri, affinché non venga a colpire il paese di completo sterminio. In Ebrei 5, dal versetto 13: chiunque infatti usa il latte non ha esperienza della parola di giustizia, perché è ancora un bambino. Il cibo solido invece è per gli adulti, che per l'esperienza hanno le facoltà esercitate a discernere il bene dal male. Ecco il grande patrimonio degli anziani, che magari sono fisicamente, dopo aver lavorato una vita intera, magari hanno lasciato e lasceranno gli anziani un'eredità ai propri figli, ma oltre che un'eredità fisica, quello che conta è anche un'eredità nella saggezza, l'esperienza della vita. Non che tanti giovani oggi addirittura arrivano al punto di disprezzare i genitori, di prendere per scontato determinate cose come se gli spettasse di diritto quello che i genitori hanno fatto per loro. In Levitico 19:32: alzati davanti al capo canuto, onora la persona del vecchio e temi il tuo Dio, io sono l'Eterno. Perché durante il millennio di Cristo gli anziani saranno considerati molto importanti, perché da loro deriva tanta di quell'esperienza che aiuteranno i giovani a non ripetere gli sbagli di prima. Che cosa accadrà alla natura selvaggia degli animali durante il millennio di Cristo? Cosa avvenne nel momento in cui Adamo ed Eva violarono la parola di Dio? Dio disse loro: a causa tua il suolo è maledetto. E da quel momento in poi gli animali cominciarono a diventare anche selvaggi per la sopravvivenza. Fra di loro, cioè per effetto domino, si è venuto a creare un squilibrio su tutto il pianeta, dove noi ci ritroviamo anche ora ad avere un virus, per esempio, oppure dei virus che possono essere nocivi alla nostra salute, ma in realtà durante il millennio di Cristo non ci sarà virus che possa essere nocivo alla nostra salute. Primo, perché la salute dell'uomo durante il millennio avrà delle difese immunitarie talmente alte, perché la migliore medicina è la prevenzione, è avere difese immunitarie molto alte. E per avere difese immunitarie molto alte non basta prendersi degli integratori, ma le difese molto alte ha a che fare anche con lo stato mentale, perché se tu prendi degli integratori ma mentalmente sei depresso, allora le difese immunitarie si mantengono ugualmente basse. Per tenere le difese immunitarie alte, anche la mente deve essere piena di positività, proiettata verso il futuro, verso cose belle, verso le cose buone di Dio. Quando l'Apostolo Paolo fu ispirato a scrivere: qualsiasi cosa buona che vi passa per la testa, quella contemplate e su quella restate, mentre rigettate tutto ciò che è negativo. Quindi essere piene di fede, essere piene di gioia per le promesse del futuro che Dio ci ha posto davanti, questa cosa ci tiene alte contribuiscono a tenerci alte le difese immunitarie. Quindi vediamo cosa accadrà alla natura selvaggia degli animali durante il millennio di Cristo. In Isaia 11, versetto 6, dice: il lupo abiterà con l'agnello, il leopardo giacerà con il capretto, il vitello, il leoncello e il bestiame ingrassato staranno insieme e un bambino li guiderà. La vacca pascolerà con l'orsa e i loro piccoli giaceranno insieme e il leone si nutrirà di paglia come il bue. Il lattante giocherà sulla buca dell'aspide e il bambino divezzato metterà la sua mano nel covo della vipera e la vipera non lo morderà. Quindi voi pensate cosa non ci sarà coronavirus che possa danneggiarci durante il millennio. Quindi sarà un'era imperniata sull'agricoltura, sull'allevamento di bestiame e quindi su una vita sana all'aperto. Quale sarà la natura dei governanti durante il millennio? A chi vince, dice in Apocalisse 2,26, e ritiene fino alla fine le opere mie, Gesù dice: io darò potestà sulle nazioni, ed egli le governerà con uno scettro di ferro, ed esse saranno frantumate come vasi d'argilla, come anch'io ho ricevuto autorità dal Padre mio. Quindi ecco perché noi siamo chiamati a dare tutto noi stessi e dobbiamo amare la santificazione e l'incorruttibilità, perché è troppo facile criticare i governanti umani adesso, ma come ci comporteremmo noi al loro posto oggi? Cristo sta lavorando con noi, non ci sta dando il potere di giudicare, ma ci sta plasmando, sta lavorando su di noi per cambiare la nostra mente e renderci incorruttibili. Nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, nel versetto 49, dice: come abbiamo portato l'immagine del terrestre, porteremo anche l'immagine del celeste. Ora questo dico, fratelli, che la carne e il sangue non possono ereditare il regno di Dio. Cioè noi umanamente non potremmo mai mettere in atto il regno di Dio. Non potremmo mai mettere in atto il regno di Dio. Che noi siamo molto lontani, ma a salvarci il processo della nostra salvezza inizia con la nostra fede in Cristo, nel sacrificio che Cristo ha fatto per noi. E quindi Lui ha dato totalmente se stesso. E quindi noi dobbiamo dare totalmente noi stessi a Lui. Quindi ecco perché carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio e non possiamo nemmeno metterlo in pratica. Però siamo chiamati a ricercare il regno di Dio e la sua giustizia, a capirlo, anche se avendo un corpo di carne e sangue ci viene difficile metterlo in pratica. Nel versetto 51 dice: ecco, io vi dico un mistero, non tutti morremo, ma tutti saremo mutati in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba. La tromba infatti suonerà, i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati, poiché bisogna che questo corruttibile rivesta l'incorruttibilità e questo mortale rivesta l'immortalità. Quanto sono meravigliose queste promesse. Ora l'avvertimento di Gesù qual è? Che cosa ci avverte Gesù? In che cosa ci ammonisce? È un avvertimento esortativo, è un'esortazione. Badate a voi stessi che talora i vostri cuori non siano aggravati da crapula, da ubriachezza e dalle ansiose sollecitudini di questa vita e che quel giorno non vi venga addosso all'improvviso come un laccio, cioè senza che ve lo aspettiate. Perché verrà sopra tutti quelli che abitano sulla faccia di tutta la terra. Quel giorno verrà. Vegliate dunque, pregando in ogni tempo, affinché siate in grado di scampare a tutte queste cose che stanno per accadere e che accadranno sempre di più e di comparire dinanzi al Figliolo dell'uomo. Nella prima lettera di Giovanni 2, versetto 17, Concludiamo dicendo che questo mondo passa via con le sue concupiscenze, con le sue passioni, ma chi fa la volontà di Dio dimorerà in eterno. Questa è una verità assoluta che noi faremo bene a ricordare.